il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, grazie per averci avvertiti dei missili e allora che sia cessate il fuoco. Svolta clamorosa nel conflitto tra Israele e Iran, l'annuncio nella notte da parte della Casa Bianca dopo che Teheran aveva lanciato un attacco contro una base americana in Qatar. Mancano i dettagli e le prospettive di tenuta rimangono incerte, diversi missili sono comunque stati lanciati dall'Iran verso Israele. Nel giornale avremo la cronaca, le prime reazioni e un'analisi sulle opportunità di trasformazione della tregua in un cessate il fuoco duraturo. In Ticino fa discutere la decisione di limitare i medici attivi in ambito ambulatoriale per 8 specializzazioni, tra cui l'oncologia. A Ginevra segnalate irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale che ha riportato in governo Pierre Modè. E dunque è scattata un'ora fa alla mezzanotte di Washington la tregua, una tregua tra Israele e Iran, una tregua di 24 ore raggiunta su iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con la mediazione del Qatar. A dare l'annuncio dell'accordo, arrivato poche ore dopo la rappresaglia iraniana contro una base statunitense proprio in Qatar, è stato lo stesso Trump, con un post sulla sua piattaforma social Truth. Ci dice di più il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Le folli 48 ore che sembravano inesorabilmente spingere l'America verso una nuova guerra in Medio Oriente si concludono nel modo più repentino e impensabile, con l'annuncio via Truth Social di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, accordo raggiunto con la mediazione del Qatar.
Fox News alert, Trump says Iran and Israel have just agreed to a ceasefire.
E pensare che la giornata sembrava andare in tutt'altra direzione dopo che l'Iran aveva lanciato in segno di rappresaglia 14 missili, tutti abbattuti, contro una base americana in Qatar. Ma l'uscita della Situation Room, dove si era radunato con il suo team per la sicurezza nazionale, ecco la sorpresa. Invece di tuonare contro la Repubblica Islamica, dapprima Trump ringrazia l'Iran per avere avvertito dell'imminente attacco missilistico. Quindi alle 6 di pomeriggio sulla costa est americana il sorprendente annuncio della tregua. Un cessate il fuoco di 24 ore, scrive su Truth il presidente statunitense, al termine del quale la guerra dei 12 giorni potrà dirsi ufficialmente conclusa.
For Israel, think about this. They've accomplished an important military objective.
Pensateci, Israele ottiene con il nostro aiuto il suo principale obiettivo militare, la distruzione del programma nucleare iraniano, afferma a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, mentre per l'Iran si aprono nuove opportunità per una pace durevole.
For the Iranians, I think this is a new opportunity to actually pursue the path of peace.
Dio benedica Israele, Dio benedica l'Iran, Dio benedica l'America, ha scritto sul suo social media Truth una trionfante Donald Trump, che apponendo il suo sigillo sulla Pax Trumpiana in Medio Oriente, lancia così la sua autorevole autocandidatura al prossimo Nobel per la pace.
E ora andiamo subito in Israele dal nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, anche questa notte le sirene sono risuonate diverse volte nel paese, ma credo, poi mi confermerai o mi smentirai, è da un'ora che non suonano più.
Sì, è più o meno da un'ora che non risuonano più, però ci sono 4 morti a Beersheva, dove alle 5.40 locali è stato lanciato l'allarme. Poco dopo, un missile balistico che aveva superato le difese antiaeree israeliane ha colpito in pieno un complesso residenziale, in particolare un edificio di 6 piani. 4 persone trovate in condizioni critiche poco dopo sono state dichiarate morte, almeno 10 feriti. I soccorritori sono ancora sul posto per localizzare le persone intrappolate nell'edificio e le operazioni di ricerca potrebbero durare ore. I lanci di razzi sono stati continui a partire dalle 5 appunto, le 4 di Lugano, e le sirene, i segnali di allarme sui telefoni cellulari sono scattati in tutto il territorio israeliano, da nord al sud, per 6 volte. A quanto pare sarebbero stati lanciati tra 10 e 15 missili verso Israele. Secondo alcuni, l'Iran ha effettuato un ultimo e prolungato attacco prima dell'inizio del cessate il fuoco annunciato da Trump.
Dunque, il cessate il fuoco probabilmente è in vigore, ma ci sono delle conferme di questo ufficiali da parte del governo israeliano oppure da parte delle forze armate?
Beh, secondo quanto si è saputo dai mezzi di informazione locale, Trump ha mediato l'accordo di un cessate il fuoco durante una telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre il suo team era in contatto con funzionari iraniani. Israele ha accettato il cessate il fuoco, secondo il quotidiano Haaretz, a condizione che l'Iran non lanciasse nuovi attacchi. Teheran, da parte sua, ha risposto che avrebbe rispettato l'accordo a partire dalle ore 6 di Lugano. Israele lo farà, a quanto pare, tra alcune ore e la guerra si concluderà ufficialmente, sempre secondo Haaretz, entro mezzanotte. Si attendono, come diciamo, ancora annunci ufficiali ed espliciti da parte del governo Netanyahu e anche dell'Iran, ma una prima conferma dall'Iran è giunta dalla televisione Press TV. L'amministrazione americana non ha dubbi comunque sull'esito positivo e manifesta grande ottimismo.
Grazie Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Ora ci spostiamo in Qatar, paese amico dell'Iran che ieri ha subito l'attacco iraniano. Un attacco che sembrava il preludio di un'escalation, invece si è rivelato la via per giungere a un accordo. Sentiamo l'analisi della nostra collaboratrice giornalista di Repubblica, Francesca Cafferri.
L'attacco di ieri al Qatar è stato allo stesso tempo scontato e inatteso. Scontato perché il Qatar ospita Al Udeid, la principale base americana nella regione, e dunque l'obiettivo più importante per l'Iran, che aveva promesso di rispondere ai bombardamenti americani. Inatteso perché il Qatar riveste da anni il ruolo di mediatore nella regione e per questo ha ottimi rapporti con l'Iran. Ma è questo uno dei motivi per cui il lancio di missili è stato ampiamente annunciato e non ha fatto danni. Si è trattato dunque di una sorta di mossa dovuta che ha aperto la strada a ciò che poi è accaduto nella notte, ovvero l'annuncio di cessate il fuoco che dovrebbe diventare effettivo a breve. Anche in questo accordo il Qatar ha avuto un ruolo di mediazione di primo piano, lo ha ammesso lo stesso presidente Trump nel dare l'annuncio. Si tratta dunque di una conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, dopo il lavoro che ha fatto in questi mesi su Gaza e quello che ha fatto nel 2021, dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani, del ruolo di primo piano che questo piccolo emirato riveste nel Medio Oriente di oggi.
E ora in diretta il professor Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e di cultura e civiltà del Medio Oriente all'Università Cattolica di Milano. Innanzitutto, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, dico ben ritrovato perché lei è stato ospite in diretta nel primo radiogiornale all'inizio della guerra lo scorso 13 giugno e poi nel primo radiogiornale dopo l'attacco statunitense. Ora, quando l'avevamo contattata ieri per commentare il radiogiornale questa mattina, pensavamo a un Medio Oriente che si stava ulteriormente infiammando. Invece adesso ci ritroviamo a commentare una tregua. Se lo aspettava?
In realtà aspettarsi qualcosa in Medio Oriente è sempre più difficile, siamo su una giostra vorticosa. Devo dire però, quando c'è stato prima l'annuncio, la chiusura dello spazio del Qatar e poi questo attacco simbolico, telefonato, come si dice, ho sperato che vi fosse non soltanto la voglia degli iraniani di non sfidare troppo gli Stati Uniti, ma che fosse, come dire, una sorta di balletto concordato proprio perché attaccare il Qatar in questo modo così simbolico significava che il Qatar, al di là poi delle proteste formali e finte, stesse in qualche modo gestendo la situazione. E adesso vediamo cosa succederà, vediamo da parte israeliana se ci sarà l'accettazione o torto collo da parte di Netanyahu della fine del conflitto.
Sì, poi parleremo di Israele. Restiamo ancora con la prossima domanda sull'Iran. Ha avvertito, poi forse addirittura ha lanciato dei missili non particolarmente performanti. Il tutto cos'è? Un segno di rassegnazione, quasi di resa, oppure di ragionevolezza, una sorta di istinto di sopravvivenza? O così o davvero andrà a finire male?
Il primo obiettivo della Repubblica Islamica è sempre sopravvivere e lo è dal 79 attraverso tutte le crisi che ha avuto. È evidente che il regime sia in difficoltà, è evidente che le scelte fatte sono state sbagliate, ma è altrettanto evidente che l'illusione di un regime change, di un cambio di regime che era stata ventilata, era appunto un'illusione. E quindi per intanto l'Iran si porta a casa questo cessate il fuoco, e poi bisognerà vedere a livello interno come verranno regolate le questioni, se la linea disastrosa di chi voleva a tutti i costi resistere alla durezza negoziale verrà lasciata a favore di un maggior pragmatismo, o se invece sarà l'occasione per i Pasdaran di rafforzare ulteriormente il loro controllo.
Allora adesso andiamo in Israele. Netanyahu domenica aveva detto la pace attraverso la forza in vista di un Medio Oriente di prosperità e stabilità nel futuro. Israele fin qui ha dato prova di saperci fare con la forza, ora deve dimostrare anche di saperci fare con la pace.
Sì, il primo ministro Netanyahu e il suo governo di ultradestra sono, mi sembra, ormai si sono ubriacati dai propri successi militari, e non solo la forza, ma l'iperforza militare. Ma l'iperforza militare è uno strumento, è un fine. Se tu non hai una progettualità politica, e Netanyahu non ha alcuna progettualità politica se non assecondare la visione ipernazionalista, quasi messianica, della destra israeliana. Non c'era un progetto politico per l'Iran, se non quello di tentare di bloccare, mentre erano in corso le trattative, il programma nucleare, e vedremo se invece non finirà per averlo accelerato uno clandestino. E soprattutto non ha una progettualità politica per Gaza. Noi ci siamo quasi dimenticati di Gaza in questi giorni. Lì è in corso un massacro indiscriminato, una situazione intollerabile, e che va avanti da più di 20 mesi senza alcun progetto politico. Lo strumento militare poi non è mai un fine, è solo un mezzo che deve portare a una soluzione politica, ma questa soluzione politica Israele non ce l'ha.
Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e di cultura e civiltà del Medio Oriente, io la ringrazio per tutte queste considerazioni. Le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Ora dall'interno, fa discutere in Ticino la decisione del Dipartimento Sanità e Socialità di porre dei numeri massimi di medici attivi in ambito ambulatoriale per 8 specializzazioni. Tra queste, a cui è stata anche imposto il cosiddetto modello di regressione, vi è l'oncologia. Ci dice di più Marcello Irace.
In Ticino ci saranno sempre meno studi oncologici al di fuori degli ospedali. Il modello di regressione imposto dal DSS e che mira a limitare i costi sanitari prevede infatti che quando uno specialista smette la propria attività non possa essere sostituito da un nuovo medico, e questo finché non si arrivi alla quota fissata dal Dipartimento. Una misura che preoccupa il dottor Augusto Pedrazzini, membro della SOTI, la società Oncologi Ticinese.
Perché non tiene conto di alcuni fattori. Uno è la funzione degli oncologi sul territorio, che fanno un'oncologia di prossimità, ed è una funzione importante perché la malattia oncologica è diventata una malattia cronica che si cura a lungo, molto più a lungo di 10 o 20 anni fa. E l'altro fattore è che il numero dei medici sul territorio è in Ticino corrispondente alla media svizzera.
L'esubero, sottolinea sempre Pedrazzini, è piuttosto negli ospedali. Secondo Paolo Bianchi, direttore della divisione della salute pubblica, la scelta del governo va invece verso una razionalizzazione delle risorse. Lo stop già in vigore da quasi 2 anni non ha, sempre secondo Bianchi, mostrato dei limiti.
Non abbiamo riscontrato, penso nemmeno il gruppo di lavoro, che pur essendo composto da fornitori di prestazioni ha svolto un lavoro responsabile nell'ottica della sostenibilità futura del sistema, non sono stati riscontrati problemi maggiori rispetto a questo tasso di approvvigionamento. Ecco, probabilmente vi è una diversa modalità anche di presa a carico rispetto ad altre regioni della Svizzera, o di diversa equilibrio tra le prestazioni erogate dall'oncologo rispetto alle prestazioni del medico di famiglia, anche nel caso di un paziente con diagnosi poi accertata di tumore.
Secondo me non è così. Questo può essere una volontà politica che il cantone dovrebbe dichiarare. Se così fosse, equivarrebbe quasi a un Berufsverbot per chi vuole praticare l'oncologia al di fuori dell'ospedale.
Il gruppo di lavoro resterà attivo, ha comunque assicurato il direttore del DSS Raffaele De Rosa, e delle discipline a cui è stato messo un tetto, si farà un monitoraggio costante.
E ora ancora dal Ticino, ma con la politica. Dopo le polemiche, Sabrina Aldi lascia la Lega dei Ticinesi e abbandona il seggio in Gran Consiglio. La quarantenne lo ha annunciato oggi in un'intervista al Corriere del Ticino, dicendo: è una Lega che non riconosco più. La decisione segue le accuse nei suoi confronti legate alla nomina di un procuratore, apparsa anche sul Mattino della Domenica, settimanale legato alla Lega. Versione che Aldi respinge, tanto che preannuncia azioni giudiziarie. Nel frattempo, però, dice nell'intervista, la pressione su di lei è diventata eccessiva, così ha deciso di abbandonare la politica. Pierre Modè torna a far parlare di sé, questa volta per il sostegno finanziario ricevuto durante la campagna elettorale nel 2023, che l'ha riportato nel governo del Canton Ginevra. Il consigliere di Stato ha beneficiato di donazioni dalla dubbia provenienza e fatte senza rispettare la legge, una vicenda che potrebbe finire davanti alla giustizia. Sentiamo Monica Fornasier.
Nel 2023 Pierre Modè riusciva a tornare in governo a Ginevra, un clamoroso comeback del politico finito in disgrazia, costretto a dimettersi nel 2020 dal Consiglio di Stato e allontanato dal suo partito, il PLR, dopo una serie di scandali e una condanna per aver accettato vantaggi finanziari indebiti, un viaggio ad Abu Dhabi pagato dalla famiglia reale. Per finanziare la sua campagna elettorale era nata un'associazione di sostegno che aveva raccolto più di 300.000 franchi. È facendo passare i nomi dei donatori che i giornalisti della radiotelevisione romanda hanno notato delle stranezze. Innanzitutto una giudice della Corte Penale politicamente lontana da Modè. Risulta a nome suo un versamento di 5.000 franchi che lei nega di aver fatto. E poi altri nomi sorprendono, come Adrien Lachenal, Robert Seard, James Fazi. Nomi di personaggi ginevrini illustri del XIX secolo. Le leggi cantonali non ammettono donazioni anonime o sotto falso nome. Potrebbero essere omonimi contemporanei? No, non risulta all'ufficio cantonale della popolazione. I responsabili dell'associazione sostengono di aver rispettato le regole. Il suo tesoriere, il deputato Francisco Taboada, sottolinea che è difficile rimborsare donazioni dubbie come vuole la legge, perché per versamenti inferiori ai 10.000 franchi la posta non verifica l'identità. Al revisore contabile dell'associazione, Gilles Coulognon, risulta però altro: i soldi si potevano restituire. Senza contare che c'è anche un obbligo legale di girare a opere caritative le donazioni contestate il cui rimborso non è possibile. E Modè, sollecitato più volte, per finire ha rinviato all'associazione.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.